SBS Italian.
Parliamo ancora di Stati Uniti, in un certo senso, perché la guerra delle tariffe sta raggiungendo proporzioni enormi. Il presidente Donald Trump ha dato mandato al suo staff di preparare una lista di ulteriori prodotti cinesi per un totale di 200 miliardi di dollari di valore, sui quali applicare dazi all'importazione, appunto, negli Stati Uniti. E ha minacciato di raddoppiare il valore dell'import colpito dalle nuove misure se la Cina decidesse di applicare a sua volta delle nuove tariffe in ritorsione, in aggiunta a quelle già annunciate che entreranno in vigore il 6 luglio. Sembra una spirale senza possibile soluzione, in cui l'America fa una mossa unilaterale e nel frattempo annuncia una ritorsione qualora qualcuno decida di rispondere. Quali potrebbero essere le conseguenze di una possibile escalation di questo tipo?
Beh, sì, in effetti sembra un po' il gioco dei bambini che tirano le pietre e poi si nascondono e poi ritornano indietro a tirare le pietre, per cui non è che esista una linea specifica, per cui c'è abbastanza confusione in materia, appunto, nel senso che c'è prima l'annuncio di queste tariffe, poi sembra che nello stesso tempo ci sono negoziazioni perché queste tariffe non vengono imposte, poi ci sono delle, invece, non solo le tariffe vengono imposte ma vengono aumentate ancora senza una possibile soluzione perlomeno in vista. Due cose da dire: la prima è che ovviamente questo fa sì che ci sia meno dipendenza nei confronti degli Stati Uniti, per cui tutti quanti, in questo momento la Cina, però anche altri stati del mondo e aziende che magari sono molto dipendenti dagli Stati Uniti, probabilmente stanno cominciando a pensare di non essere così dipendenti e cercare altrove loro fonti di approvvigionamento. E questo in modo particolare in settori molto strategici, perché le tariffe di cui stiamo parlando hanno a che fare con la soia, con importazioni di carne, di prodotti di agricoltura, però il problema sottostante è l'import di tecnologie, trasferimenti di tecnologia tra gli Stati Uniti e la Cina, che hanno un valore militare. Ed è qui dove forse il segnale più importante è quello che forse sottostà un po' alla negoziazione o le varie imposizioni di tariffe che vengono fatte, è quello che sta succedendo a una impresa particolare cinese, che è una grossa impresa di telecomunicazioni, che aveva violato un'esportazione, un ban all'export, quindi aveva dato tecnologia all'Iran e alla Nord Corea, facendo arrabbiare moltissimo gli Stati Uniti. Il presidente Trump ha bloccato le esportazioni di tecnologia dagli Stati Uniti a questa impresa cinese, che è crollata, è una delle principali compagnie telefoniche, e dopo che questa impresa cinese è crollata, Trump ha detto: no, forse dobbiamo cercare un compromesso da questo punto di vista. Quindi questa impresa è ritornata a sopravvivere. Il Congresso americano proprio poche ore fa ha deciso invece, il Senato americano ha deciso invece di continuare a mantenere dazi o imposizioni contro questa impresa cinese che dà tecnologia ai militari. Stanno cercando un compromesso, per cui, insomma, tutte queste parole che vi sto dicendo per dire che c'è parecchio fumo che viene fatto, che viene messo di fronte a tutti quanti i nostri occhi. Alla fine però sembra che ci siano degli accordi o possibilità di accordi, hanno sempre a che fare con un ribilanciamento delle posizioni, quindi la Cina magari che dovrà importare più dagli Stati Uniti e stare più attenta a come importa tecnologia, e per me i commenti che uno vede da fonte statunitense non sono così allarmati come magari le notizie che vediamo da un giorno all'altro o i tweet che vediamo da un giorno all'altro di guerra delle tariffe che c'è, guerra delle tariffe che non c'è.
Max, invece torniamo in Australia per parlare con te di nuovo dei tagli alle tasse per residenti e per le aziende, che appunto si trovano in discussione in Senato. Il Partito Laburista ha annunciato che darà il suo supporto soltanto ai tagli alle tasse sul reddito personale ed esclusivamente a quelli previsti per il 2018. Si tratta di una minima porzione del pacchetto complessivo voluto dal governo, che nelle sue intenzioni abbraccerebbe i prossimi 7 anni. Oltre Oltretutto, un sondaggio realizzato da The Guardian mostra come il piano alternativo proposto dai laburisti sia preferito dagli elettori. Comunque, nel frattempo, il ministro del Tesoro Scott Morrison continua a fare appelli ai senatori perché votino la riforma nella sua interezza, parlando di danni per l'economia e per gli investimenti nel caso, appunto, la riforma non passasse. Ma quali sarebbero davvero le ripercussioni sull'economia australiana di un fallimento almeno parziale della proposta di legge del governo?
Allora, il fallimento è che la situazione resta quella che è, e quindi quello che succede in economia è quello che sta succedendo, quindi le imprese pagano le tasse che pagano e non mi sembra che siamo in una condizione di grossa crisi. Ovviamente il governo ha tutto l'interesse a fare passare più leggi possibile mettendole tutte quante assieme, e i laburisti stanno dicendo guarda che è separabile questa cosa, e il fatto che una così grande parte del budget australiano vada ad aiutare le aziende non è che piaccia moltissimo. Magari aiutare le piccole aziende può andare bene, però aiutare le grandi aziende, le banche, che abbiamo visto comportarsi in maniera non molto etica in queste ultime settimane, non ci sembra il caso. Quindi, da un punto di vista pratico, il pacchetto è separabile, quindi è assolutamente possibile presentare leggi per ridurre le tasse sulle persone e mantenere lo status quo sulle imprese. La cosa che dobbiamo cominciare a pensare è che, avvicinandoci anche noi in Australia a un periodo elettorale, ci dovremmo sentire dire: ah, ecco, voi siete quelli che non volete aiutare le imprese, no, voi siete quelli che non volete aiutare le persone. Per cui anche qua comincia forse a formarsi questa idea di teatro, e quindi dovremmo andare a guardare un po' bene con la lente di ingrandimento qual è effettivamente la notizia e la posizione che viene sottolineata da un partito all'altro, e qual è invece la posizione teatrale che invece devono avere in questo momento preelettorale.
Ricordiamo che stiamo parlando con Max Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra. In breve, Cecilia Malmström, commissario europeo per il commercio, si trova in Australia per incontrare il primo ministro Turnbull e il suo governo e dare e soprattutto cominciare a discutere quelle che saranno le negoziazioni per un trattato di libero scambio che prenderanno il via a luglio. Qual è la posta in palio per le due parti in causa? Quali i punti di possibile attrito, se ci sono?
Ma allora, entrambi hanno interesse ad avere rapporti commerciali più semplici e semplificati che quello che un accordo commerciale assolutamente può dare. Il punto principale è generalmente l'agricoltura, perché tanto l'Australia quanto l'Europa sono molto forti in questo, nessuno vuole vedere prodotti dell'altro. La parte spinosa forse per noi in Australia è che utilizziamo denominazioni geografiche, quindi da Parma oppure Parmigiano, che invece gli europei vogliono essere riconosciute, per cui Parma sta in Italia, non sta da qualche parte qua in Australia, Parmigiano viene da una zona specifica dell'Italia, non viene da altre zone, per cui devono essere cercati dei compromessi, però mi sembra che ci sia abbastanza buona intenzione da entrambe le parti per pensare che un accordo venga trovato.
Staremo a vedere quindi le sorti del parmigiano australiano. Grazie Max, ci risentiamo presto qui sulle frequenze di Radio SBS.
Dici la tua, segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.